ti aspetti.
E anche stasera in compagnia di Sandy Altermat, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati, buon rientro a casa o buon viaggio o buona casa, chi lo sa dove siete in questo momento. Noi intanto staremo insieme fino alle 18.30 e stasera vi proporremo una mostra, un programma radio, un disco e un libro. La mostra è alla Filanda di Mendrisio, la mostra fotografica itinerante con foto scattate da giovani ragazze e ragazzi che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. Poi vogliamo parlare di Laser. Laser sono i documentari di Rete 2 che vanno in onda alle 9 del mattino e trattano sempre argomenti molto interessanti. Domani mattina si parla di braccianti che lavorano in Calabria e ne parleremo con l'autrice Francesca Torrani. Poi parliamo di dischi postumi in occasione del nuovo CD di Prince, nuovo album insomma di Prince, uscito da poco in questo decimo anno dalla sua scomparsa, proprio per il suo anniversario, il 28 agosto mi sembra. Poi abbiamo il libro invece che ci presenta Iari Bernasconi. Vi dico solo che si parla di campagna versus città in questa fine di puntata, sarà infatti intorno alle 18.20. In apertura però non poteva essere altrimenti, ci colleghiamo con Chiara Fanetti che si trova alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che parte proprio oggi. Intanto però un po' di musica, quella di Benjamin Boone con Failita Hicks, questa è We Bring the Soul to It.
Make 'em wanna rock with it. We bring the soul to eight. Make 'em wanna rock with it. We bring the soul to eight. Make 'em wanna rock with it. We bring the soul to eight. And make 'em wanna rock with it. We bring the soul to eight. And make 'em wanna rock with it. We bring the soul to eight. And make 'em wanna. Then make 'em wanna. We bring the soul to eight. Then make 'em wanna rock with it. Yo, we bring the soul to it. Then make 'em wanna, then make 'em wanna. We bring the soul to it, make 'em wanna rock with it. Spit stay gold, shine a Rogers at the nick of time. Take it the whole set. I've been working 5 to 9. Now it's time to ride the bottom. Wrecking with the crew tonight. Ain't nothing slip except the bass. Rolling down the interstate, make no mistake. We are not faded in Bombay. We making headway through your city, through your place. Rapping gritty face to face. Tracks from the mixtape. Bags full of figure eight. Future for the dictate. If you take it line by line, no telling what you will find. Alien kind, we are strange in our time. But focus on the mind. I'm sapiosexual sexual by design. You looking mighty fine. You looking mighty tasty. I can see what you see, the truth in the booth be, and so we free, and on the street, city to CDB, I never sleep, I got somewhere to be, we bring the soul to it, and make them wanna rock with it, we bring the soul to it, then make them wanna, then make them wanna, we bring the soul to it, then make them wanna, then make them wanna, yo, we bring the soul to it, then make them wanna, then make them wanna, yo, get a vision, get a quest, get a whiff of the best in X. No contest, make them wanna rep. That the bat with your facts make you a fly catch. Get ill on the mic, now make them sick, make them wanna butt. Tell them get it right when they get to writing. Now they gon' get it when you get back. Chop them with a sneak attack, get her a body bag. Get her a calculated, counting up denominators. All the geeks are masturbators, filling on themselves. It gets real. Trying to live an artist life and trying to get paid to pipe. Trying to get by while these other cats get signed. Get you an alibi, talking at a 9 to 5. Get you an elevator, pen to paper, make a better mouth to make it wetter. Get to a rip the other rhyme. Cause when it's home time, you gon' wanna be the one on the incline. Yo, realign everything already defined. Change the minds to cowards cut up in prime time. So get you elevated, hop off the respirator. It's never an hour later, pursue the hits of Vader. Craters under the carpet, I'm up the cowards in cockpits. I came to murder the market. Yo, yo, yo. We bring the soul to it. Then make them wanna. Then make them wanna. We bring the soul to it. We bring the soul to it. Then make them wanna. Then make them wanna. Yo. Then make them wanna. Then make them wanna. Yo. We bring the soul to it. We bring the soul. Then make them want to rock. We bring the soul to it. And make them wanna rock with it. We bring a soul to eight. Then make 'em wanna, then make 'em wanna. We bring a soul to eight. Then make 'em wanna, then make 'em wanna. We bring a soul to eight.
They make 'em wanna, they make 'em wanna. We bring the sound to it. 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 We make 'em wanna rap with it. We bring the sound to it. They make 'em wanna, we bring the soul to it. They make 'em wanna, they make 'em wanna, we bring the soul to it. They make 'em wanna, they make 'em wanna,
we make you want to rap, we make you want to rap, we make you wanna rock with it.
We bring the soul to it.
Fantastici questi due insieme, il sax di Benjamin Boone e la voce di Felita Hicks. In questa, appunto, l'abbiamo sentito più volte durante la canzone. We bring the soul to it. Assolutamente l'hanno anche portato. 17 quasi 6 minuti, come detto, ci vogliamo collegare con Venezia, dove c'è per noi Chiara Fanetti, che è già entrata nella lunga maratona dei film, ha già visto 2 film, mi sembra. Oggi inizia l'83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e dunque ti diamo il benvenuto, Chiara. Ciao, ben ritrovata.
Grazie, grazie, buongiorno Sandy, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, i social media si sono già sbizzarriti con le immagini di Clooney e Amal, George e Amal, che sono arrivati, insomma, già si parlava di look e di tutto, visto che è un giorno importante per George Clooney oggi.
Mi piace come ti sei riferita a lui subito come George.
Infatti,
non ha bisogno di cognome in questo caso, se si parla di cinema e di Venezia soprattutto, visto che George Clooney comunque è un affezionato del Lido, è stato presente tante volte alla Mostra del Cinema di Venezia. Sì, dici bene, per lui oggi è una giornata importante perché riceve un Leone d'Oro alla carriera, una cosa che non capita proprio tutti i giorni. Lui ci ha già scherzato oggi su questa cosa, nel senso che ha scherzato un po' sul fatto dell'età, diciamo che sono premi che si ricevono anche quando si sono raggiunti, insomma, determinati risultati che spesso combaciano con l'aver accumulato un po' di anni sulle spalle. Quindi
allora mi sento di avere qualcosa in comune con lui, perché ho controllato quanti anni avesse e dunque ne ha 65, perché mi incuriosiva. Tutte e due abbiamo pensato alla sua età, però in conferenza stampa ha detto qualcosa d'altro oltre che aver scherzato su questa cosa?
Sì, sì, assolutamente. Oggi ha dato delle risposte molto generose ai giornalisti in conferenza stampa e anche molto dirette. Ha parlato di politica, ovviamente il tema è presente in ogni conferenza stampa, soprattutto quando ci si trova davanti a grandi star come lui è. Lui ha parlato apertamente dell'amministrazione Trump, ha dichiarato di essere molto preoccupato per la situazione in cui gli Stati Uniti sono oggi, ha parlato di crudeltà negli atteggiamenti da parte proprio della classe politica che in questo momento dirige gli Stati Uniti. Ha parlato anche di giornalismo. Lui ha dichiarato che lo stato del giornalismo è qualcosa che lo preoccupa molto, che è in discussione oggi. Ha citato in modo molto diretto alcune proprietà importanti. Lui ha detto, insomma, le persone più ricche del mondo possiedono il Washington Post e X, e questo è preoccupante. Ovviamente si riferiva a Jeff Bezos, a Elon Musk. Quindi non le ha mandate a dire anche a una serie di tematiche che in realtà alcune star provano a volte a schivare, ad evitare in queste situazioni pubbliche. È vero che George Clooney è stato definito da molti l'ultimo dei divi, proprio anche per questo. È una persona che ha raggiunto un successo tale, una notorietà tale, che non ha, diciamo, problemi a dichiarare il suo credo politico, a prendere la difesa delle cause che lui sono care, e non ha i social media, perché non ne ha nemmeno bisogno di essere presente sulle piattaforme George Clooney.
Esatto, e diciamo anche che ha una testa per farlo, perché ci sono altri divi che magari però non riescono a dimostrare o a esprimere, o non vogliono mettersi in gioco come sta facendo lui. Però sai cosa? Prendo la palla al balzo. Hai detto che parlava di giornalismo, ha parlato di giornalismo. Io ho detto che tu hai visto già dei film, e tra questi penso che tu abbia già visto anche il film d'apertura di questa sera, quello di Danny Boyle.
Esattamente, sì, oggi è molto ricorrente la tematica del giornalismo e è al centro del film di Danny Boyle, che si intitola Ink, quindi inchiostro. Mm-hmm. È stato presentato questa mattina in anteprima stampa, il pubblico lo vedrà questa sera, quindi non possiamo entrare troppo nei dettagli, siamo ancora sotto embargo, ma la trama è assolutamente nota. Danny Boyle ha, ha preso insieme a James Graham una pièce scritta da James Graham nel 2017 con lo stesso titolo, che parlava della rinascita di The Sun, uno dei tabloid più famosi al mondo. Parliamo di rinascita perché questo giornale esisteva e poi a un certo punto lo compra Rupert Murdoch nel 1969 e decide di farlo diventare un giornale destinato, come dire, al popolo, alla gente, con degli interessi che possano essere molto più connessi con la realtà delle persone comuni. E per fare questo tipo di lavoro decide di affidarsi a Larry Lamb, un giornalista che riuscirà a portare il Sun a dei numeri di vendite davvero incredibili. Negli anni 70 diventerà il quotidiano più venduto al mondo. Questo però combacerà anche, insomma, con una scelta editoriale molto particolare. Ci si avvicina, diciamo, alle tematiche del gossip, alla cronaca nera più spinta, si va oltre certe scelte etiche che fino a quel momento sulla stampa non erano presenti. E quindi, insomma, ecco, è una figura controversa, un film che parla molto, anche se ambientato appunto negli anni 70, parla molto di oggi, delle fake news, delle visualizzazioni. Lì si parlava di numeri di copie vendute, oggi ragioniamo per algoritmi, però insomma il succo resta un po' quello. Quindi è un film che sicuramente farà discutere.
E diciamo che il Sun è comunque uno di quei giornali che vive un po' sulle tragedie e sul gossip. Noi non vogliamo parlare di gossip, so però che non sei sola lì a Venezia, ci sono con te Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, e dunque ci sono anche altre cose da fare, come delle interviste che poi noi avremo modo di scoprire. Di che cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni, insomma, a cosa state lavorando?
Ah, volete un po' di anticipazioni? Sì. Beh, mi sembra più che giusto, visto che apriamo la mostra oggi. Sì, ci suddividiamo un po' di cose da fare, chiaramente. Allora, oggi il secondo film che ho visto, visto che citavi appunto la mia agenda di questa mattina, questa mattina ho visto il film La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che è tratto dall'omonimo libro di Elena Janecek, che è stato premio Strega nel 2018, un successo editoriale. La storia di questo libro è nota ai più proprio per la fama che ha avuto questo romanzo. Racconta la storia della fotoreporter Gerda Taro, che fu uccisa durante la guerra civile spagnola degli anni 30. Lei, diciamo, il suo nome è sempre un po' accompagnato da quello di un altro grande fotografo con cui lei ha avuto anche una storia d'amore, Robert Capa. E Alina Marazzi quindi si basa sul libro e sulla vita di Gerda Taro per restituirci quelli che sono stati i suoi anni prima del diventare una fotografa. Quindi erano anni molto legati all'impegno politico. Lei, Gerda Taro, si trovava in Germania e quindi tentava di andare contro la crescita del nazismo e del fascismo, e poi si avvicina alla fotografia. Questo alternando come suo stile tanto materiale d'archivio. Alina Marazzi ha già fatto dei progetti di questo tipo, e Moira Bubola, la nostra collega, la intervisterà nei prossimi giorni, quindi sicuramente anche su Rete 2 ci sarà modo di ascoltare l'intervista ad Alina Marazzi.
Infatti io ho già chiesto e la potremo sentire in Alphaville venerdì alle 11:45. Io direi che per oggi basta, io so che ci risentiremo ancora venerdì e
assolutamente.
Magari lì potremo, non lo so, magari anche parlare un po' di gossip. Chi lo sa che cosa succede da qui a venerdì, insomma, sono giorni importanti a Venezia. Il primo film di cui abbiamo parlato è quello di Danny Boyle, film in concorso se non sbaglio. E sì, così in chiusura, già che ci siamo, Chiara, io ho chiesto al nostro Corrado Antonini di mettere qualcosa dal suo Trainspotting, perché così torniamo un attimo a quel 1996, almeno con la musica. Ti auguro di goderti la canzone e ci sentiamo prestissimo.
A venerdì, grazie e buona serata.
GTO. Wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm throwing sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, I lost for long. Oh, I lost for long.
Per molti anni era stata considerata una delle migliori colonne sonore da molti, da testate specializzate di musica e non solo. Insomma, c'erano dentro artisti come David Bowie, come Debbie Harry, come tanti altri, e soprattutto questo Iggy Pop con questa Lost for Life, che è diventato un po' il marchio della colonna sonora di Trainspotting di Danny Boyle, appunto, che è lo stesso regista di quel film di quel 1996 che ha questa sera, appunto, all'83esima mostra del cinema di Venezia. Adesso noi parliamo di una mostra fotografica, invece, alla Filanda di Mendrisio. Si intitola Ritratti di un lavoro negato, e già il titolo va dritto a un momento preciso della vita di molti giovani, quel momento in cui, finiti gli studi, si vuole entrare nel mondo del lavoro, missione che non è sempre facile. Dunque, sei giovani hanno raccontato questa esperienza attraverso le fotografie, trasformando dubbi, attese e difficoltà in immagini. E la mostra è itinerante, arriva alla Filanda di Mendrisio adesso, l'inaugurazione sarà domani alle 18.30, e noi ne vogliamo parlare con Lorenza Grassi, direttrice di pedagogia dell'associazione Lora. Ben ritrovata, buonasera.
Buonasera Sandy, buonasera a tutti.
Allora, questa mostra è stata una vostra idea dell'associazione Lora, giusto?
Sì, è una mostra nata all'interno della nostra associazione, esattamente all'interno di Spazio Esplorativo, che è uno dei nostri progetti che ha sede a Lugano e che si rivolge appunto a giovani tra i 15 e i 25 anni che sono momentaneamente al di fuori dai classici percorsi, diciamo, formativi o professionali.
La vostra associazione com'è che è nata, questa associazione Lora?
Allora, beh, l'associazione Lora è stata fondata alla fine del 2019 da me e dalla collega di direzione Ramona Singaglia, ed è stata fondata sulla base proprio di un lavoro di ricerca che avevamo portato avanti con la collega, incentrato proprio sul mondo giovanile e sulla problematica dell'abbandono scolastico. Questa ricerca aveva poi portato, la faccio breve per non annoiare nessuno, aveva poi portato a delle osservazioni sia a livello dei giovani e di un problema effettivamente esistente, sia a livello invece di problematiche più legate alla famiglia e alla necessità di proporre anche dei progetti dedicati ai giovani, sì, ma anche ai genitori. E quindi poi su questa ricerca abbiamo costruito le progettualità che oggi fanno parte dell'associazione e le abbiamo proposte al territorio.
Abbandono scolastico sembra molto drammatico, no? Come momento della vita, che effettivamente può anche esserlo. Allora, queste fotografie, in realtà, se adesso vogliamo fare proprio un quadro della situazione, che fotografie sono? Sono drammatiche?
No. No, non direi assolutamente drammatiche, direi che sono delle fotografie molto belle, molto profonde. Ovviamente, diciamo, la mostra è un lavoro davvero che i giovani hanno fatto su loro stessi in primis, quindi il risultato non era per forza la fotografia bella, non era questo che andavamo a cercare con questo laboratorio e questa mostra, ma era il riuscire a esprimere qualcosa di loro stessi attraverso un'immagine, il raccontare attraverso la fotografia i dubbi, le paure, le speranze, i sogni, cosa poteva voler dire per loro, no? Affacciarsi a questo mondo del lavoro che fa tanta paura, no? Porta tanti timori, non è facile da affrontare, ha tante incognite, pone tante domande e non sempre i giovani magari si sentono in grado o pronti a rispondere. E quindi ecco, sì.
Com'è che hanno lavorato? Hanno lavorato insieme? Hanno lavorato singolarmente? Com'è che avete organizzato questa mostra?
Allora, hanno lavorato insieme, diciamo che noi abbiamo proposto un laboratorio di fotografia partecipativa con una fotografa formatrice nata di Vigini, che ha accompagnato i giovani attraverso questi incontri, dove in un primo tempo si è partiti con una riflessione, un confronto attorno al ruolo del mondo del lavoro e poi ha continuato appunto con una ricerca più mirata alla propria interiorità, no? A una ricerca dentro se stessi, dentro le proprie idee, dentro le proprie rappresentazioni. I ragazzi sono poi stati accompagnati sia dalla fotografa che dagli operatori dell'associazione a cercare poi di trasportare questi vissuti, questi pensieri e queste emozioni in immagine.
C'è una fotografia in particolare che l'ha colpita? Cos'è che ci dobbiamo immaginare?
Allora, devo dire ce ne sono molte che mi hanno colpito. La mostra è costruita in pannelli, quindi ogni giovane ha potuto esprimersi attraverso un insieme di tra 5 e 10 foto che poi ha scelto e ha deciso di esporre. Sono tutti lavori molto diversi, le immagini sono direi apparentemente molto semplici, essenziali. Il punto penso centrale e l'emozione che danno queste foto è proprio il conoscere il pensiero che c'è dietro. Ed è anche per questo che, soprattutto nelle occasioni di apertura e di chiusura della mostra, quindi anche all'apertura di domani sera, al vernissage di domani sera alla Filanda, ci saranno i ragazzi presenti proprio per spiegare che cosa hanno voluto comunicare con il loro lavoro. Mm-hmm. E poi nel corso, visto che la mostra rimarrà poi visibile alla Filanda in particolare fino al 16 di settembre, coloro che vorranno andare a visitarla in un altro momento troveranno dei QR code sotto ogni pannello, in modo da poter ascoltare la storia che il ragazzo voleva raccontare dalla voce proprio del giovane.
E questo è molto bello. Intanto però non ha ancora svelato nulla di nessuna immagine. Penso sia voluto. Non insisto più.
Assolutamente.
Va bene.
No, invito
va bene.
Veramente, non voglio anticipare, invito veramente a venirla a vedere.
Va bene. Allora ricordiamo, è una mostra itinerante curata da Nathalie Vigini, promossa appunto dall'Associazione Elora con il sostegno del Servizio per l'Integrazione degli stranieri del Dipartimento delle Istituzioni, rimarrà visibile, come ha detto lei, fino al 16 settembre e domani alle 18.30 ci sarà appunto il vernissage. Lorenza Grassi, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, ricordo poi, approfitto per ricordare che poi dal 19 settembre al 26 la mostra sarà visibile invece presso Casa di Lu a Bellinzona, che è la nostra sede, in via Ghiringhelli 8, e quindi ecco, ci sarà ancora una settimana per poterla visitare con un finissage di tutto il percorso previsto poi il 26 settembre alle 10.30.
Perfetto, grazie mille e buona serata.
Grazie a lei, arrivederci.
Sõber Kuressaares, naine läinud Venemaale, kellele ta andub, kui Saaremaa lukku pandud, kui aga võiks vanamoodi, näha üle mere moodi, võtta ratta Lätti, kui võtta ratas lõme Lätti, kui aga Lätis, kui ei ole, pidevalt emotsioone, kuhu mind on veetud, kui piiri pealt on ma leetu, kui Leedu maa pealt kannan ette, šiauliaise, jalad vette, Pesi kui ei poola, ei tule lämpe poola, kui poola maa on pandud, lukku oli pandud ja piiragi on poolas, kui tulge nüüd nab poolas, kui. Sama kalli maaga ja kes on veel ilma, ai puru talle silma, sus sadi ära maaga, iga üks oma kalli maaga ja kes on veel ilma, ai puru talle silma.
Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
Rete 2
K.
soledad amarga que no quiero ceder. Una señal de humo que no puedo entender. Cielo azul, norte, sur, tú eres tú.
Dos Santos, questa era El Lobo. Loro sono di Chicago, la loro musica però ha radici evidentemente che arrivano da più a sud, psichedelia, ritmi latinoamericani, cumbia, salsa, rock, insomma, amano attraversare confini geografici e musicali. Adesso invece voglio dare il benvenuto alla collega dell'informazione Francesca Torrani, ben trovata a K.
Grazie Sandy, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Una voce che sentite, che riconoscete, appunto collega dell'informazione, ora corrispondente da Roma, che ama le storie importanti e le racconta sempre con grande attenzione, tanto che l'anno scorso proprio con una puntata di Laser hai ricevuto lo Swiss Press Award. Bene, oggi ci sentiamo in occasione di un'altra puntata di Laser che andrà in onda domani alle 9, il titolo Vogliono Braccia. Sei andata in Calabria e che cosa hai trovato? Ci presenti un po' il reportage, di che cosa parla?
Volentieri, certo. Allora, il reportage in Calabria nasce dalla cronaca, cioè nasce da uno degli episodi, io credo, più tragici che riguardano i braccianti, ossia coloro che lavorano nei campi durante le stagioni delle fragole, delle cipolle, degli agrumi e che appunto vengono impiegati per qualche euro all'ora nei campi. E ad Amendolara, che è in provincia di Cosenza, al nord della Calabria, si è consumata questa tragedia che ha visto tre braccianti pakistani e un altro afghano tra i 19 e i 29 anni bruciati vivi dentro un'auto, e gli esecutori sono stati due connazionali, due pakistani, che erano i caporali, cioè erano coloro che gestivano le persone appunto impegnate nei campi e che fornivano loro gli alloggi sovraffollati in condizione di sfruttamento gravissimo. Insomma, ecco, questa è la vicenda che mi ha mossa e mi ha spinta ad andare, ma soprattutto a tentare di capire cosa succede in Calabria, anche se sappiamo, i dati lo confermano, che lo sfruttamento e i caporali esistono ovunque, da nord a sud. Ecco, io sono andata a pochi chilometri da Lamezia Terme, nella piana di Gioia Tauro, dove c'è stata per oltre 20 anni una tendopoli istituzionalizzata, nel senso che è stata creata nel 2010 per ospitare i braccianti, è stata creata proprio dallo Stato per ospitare i braccianti, dopo la rivolta di Rosarno, che adesso non sto a riassumere anche per non dilungarmi troppo. Ecco, questa tendopoli che è stata smantellata proprio qualche giorno dopo la mia visita e il reportage che ho potuto realizzare, testimonia davvero le condizioni davvero estreme, praticamente è un ghetto in cui hanno vissuto per 25 anni e più migliaia e migliaia di persone. Adesso attualmente quelle che ho contato io insieme con i sindacalisti di CGIL, uno che mi ha accompagnata, erano circa 200 persone, ma appunto in condizioni davvero estreme.
Questo vuol dire che queste persone arrivano lì, finiscono in questo ghetto e non se ne possono più andare?
Ma guarda, in qualche modo sì, nel senso che è interessante capire da dove arrivano questi braccianti impiegati in Calabria, appunto, e arrivano sostanzialmente da Tre Canali. È interessante perché mi dicevano e mi spiegavano che sono quasi tutti regolari, noi di solito pensiamo e c'è comunque un grande numero di irregolari, ma quelli, diciamo così, almeno quelle persone conteggiate, vengono fatti entrare in Italia attraverso il cosiddetto decreto flussi, che è proprio un ingresso stagionale che il governo italiano crea proprio per permettere alle aziende locali di avere un numero sufficiente di persone per così appunto per poter far lavorare le proprie aziende, quindi i propri campi, eccetera. Lo sfruttamento esiste comunque, nel senso che anche se sono lavoratori regolari, e ripeto, la maggior parte di loro lo sono, vengono stipulati contratti sui quali figurano sì una data di assunzione, uno stipendio e le ore di lavoro, però non corrispondono alla realtà. Perciò quando arrivano gli ispettori, e sono tra l'altro pochissimi a controllare, figurano sì in regola, ma poi in realtà lavorano molte più ore a molto meno stipendio di quello che appunto figura, e ogni anno il governo fissa delle quote per il lavoro stagionale in agricoltura, e nel 2026 sono state 88.000 queste quote per tutta l'Italia. L'altro canale d'ingresso, scusami e concludo, riguarda coloro che hanno già un permesso di presenza sul territorio, e poi c'è appunto tutta la parte di irregolari che per loro natura non sono conteggiati da nessuna parte, ma sono coloro che sono anche più esposti allo sfruttamento e al caporalato. Ecco.
Stiamo parlando di campi, stiamo parlando di raccolta di frutta e di verdura, ma quale in particolare? Quella che poi arriva anche da noi? Cioè, quale genere e poi dove finisce?
Sì, certo, finisce senz'altro anche sui nostri scaffali. Poi appunto la geografia della stessa regione, quindi della Calabria, è diseguale rispetto alle coltivazioni, cioè in alcune regioni si coltivano degli agrumi, in altri ortaggi, altri agrumi. Per dare un'idea generale, possiamo dire che in estate si raccolgono soprattutto i pomodori e le cipolle, insieme a pesche, meloni, anguri, eccetera. Poi a settembre parte la vendemmia dell'uva da vino, e poi il grosso, almeno nella parte in cui sono stata io, che è questa piana di Gioia Tauro, arriva verso ottobre-novembre, quando inizia la raccolta dei mandarini e delle arance, dunque gli agrumi calabresi. Faccio ancora un'annotazione, se me lo permetti, è interessante, io non lo sapevo, a causa della grande concorrenza che viene dal Maghreb, dunque appena di là dal Mediterraneo, ecco, a causa di questa concorrenzialità sui prezzi, che derivano poi sostanzialmente dai costi della manodopera, molti campi in Calabria sono stati convertiti alla raccolta di kiwi, quindi prima erano più agrumi, adesso sono stati appunto convertiti a kiwi per così in qualche modo ridurre questa grossa concorrenza che arriva dal Maghreb.
A un certo punto si sente una persona arrabbiata in questi 20 minuti di laser.
Nel reportage.
Sì, ce l'aveva con voi?
Ma sì, nel senso che l'esperienza nella tendopoli di San Ferdinando, che citavo prima e che abbiamo fatto in tempo a visitare, appunto ero accompagnata da questo segretario del sindacato FLAI CGL, è stata impressionante, soprattutto perché non sembra possibile che nel 2026, in un paese civile e civilizzato come l'Italia, molte persone vivano in condizioni così degradate. Quindi davvero letteralmente tra i rifiuti, tra le malattie, il sindacalista ci diceva che ci sono casi di AIDS dentro questa tendopoli, e poi alla domanda come vengono curati ha risposto: li accompagniamo alla guardia medica e poi vengono rispediti nei campi. Dico questo perché gli attimi di tensione che abbiamo registrato e vissuto sono in realtà umanamente molto comprensibili, cioè c'erano 40 gradi, un'umidità pazzesca, un odore di spazzature di rifiuti davvero grandissimo, e noi visitando il campo abbiamo incontrato questa persona, questo bracciante, che era totalmente esasperato, e poi mi hanno detto che anche i casi di problematiche psichiche, psicologiche esistono e naturalmente non sono curate, quindi ci ha urlato delle frasi mezzo italiano a dire: guardate in che condizioni siamo, poi andate via, ma proprio perché appunto è una condizione esasperata. Insomma, adesso la baraccopoli è stata smantellata, sono stati trovati alloggi sostitutivi per circa 200 persone, però ci dicevano Caritas e CGL che quando arriveranno i grandi numeri, si parla di oltre 2.000 persone, per la raccolta degli agrumi di posti non ce ne sono a sufficienza. Quindi è stata davvero un'esperienza molto, molto forte.
Francesca Torrani, grazie mille. Ricordiamo, abbiamo parlato del Laser che andrà in onda domani mattina alle 9. Vogliono braccia. Ti auguro buona serata. Grazie mille.
Grazie dell'ospitalità e buona serata e buon lavoro a voi.
Questo era Alabaster de Plume, Who is a Fool? Allora, io adesso dovrei parlarvi di chirurgia estetica e di quello che succede alle persone che stanno accanto a qualcuno che ha cambiato il proprio aspetto. Non ce la faccio a farlo subito dopo quello di cui abbiamo parlato e dunque ascoltiamo ancora un brano. Jorge Drexler, La guerriglia della Concordia.
Amare si rasiegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la Concordia.
mares ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos.
Armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente.
Allora, ci siamo lasciati ieri con una domanda, appunto. Dopo un breve e anche un po' superficiale riassunto della storia della chirurgia estetica, ci siamo fermati alla domanda: che cosa succede quando qualcuno a cui vogliamo bene o che conosciamo bene cambia la sua faccia? Quando qualcuno decide di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, di quelli un po' più invasivi, di quelli che poi si vede, ci si chiede magari se gli è servito, se sta meglio nella sua pelle, se è più felice. Poi magari, come seconda cosa, ci si chiede se piace di più anche agli altri. E poi c'è un terzo punto di vista che ha voluto affrontare la giornalista Alice Robb su un articolo trovato su Bloomberg, che è quello di chi sta accanto a queste persone. Cita anche il romanzo New Skin, in cui una bambina vede la madre tornare a casa dopo un lifting e un intervento al naso e rimane profondamente turbata. Quella donna è sua madre, ma ha una faccia che lei non conosce più. Perché alla fine noi riconosciamo le persone anche attraverso caratteristiche che magari loro non amano particolarmente: la forma del naso, le labbra fini o asimmetriche e le rughe che sembrano davvero il male oggi. E allora via a riempire quei piccoli solchi e a stirarli con il Botox. Alcune ricerche suggeriscono che immobilizzare determinati muscoli del viso possa avere un piccolo effetto anche sulla nostra capacità di leggere le emozioni. In uno studio, le persone che avevano ricevuto Botox sulla fronte facevano più fatica a riconoscere la rabbia sul volto degli altri, forse perché quando osserviamo un'espressione inconsciamente tendiamo a riprodurne una parte con i nostri di muscoli facciali, un po' come i bambini mi vengono in mente in carrozzina, no? Noi li guardiamo, facciamo le facce e loro riproducono. È uno dei meccanismi che utilizziamo proprio per interpretare le emozioni, e se questi muscoli sono immobilizzati, il processo si interrompe. Nel 2001 una lettrice del Guardian aveva invece raccontato di aver incontrato a un matrimonio un'amica che non vedeva da tanto tempo, e questa amica si era sottoposta a chirurgia estetica. Era cambiata molto, dunque complimentarsi sembrava strano, tacere anche, ma soprattutto la sensazione era che l'amica fosse scomparsa. Ed è forse questo che spiega quella strana sensazione che magari avete provato anche voi quando vediamo qualcuno che conosciamo bene che è cambiato così tanto, così diverso. Sappiamo perfettamente che è sempre quella persona lì, Ma per un attimo il nostro cervello cerca ancora la persona che conoscevamo prima. Poi farà probabilmente quello che sa fare benissimo il nostro cervello. Imparerà a conoscere anche la faccia nuova. Ma è bene sapere che quella sensazione di smarrimento ci sta tutta, è abbastanza normale. E dunque dobbiamo anche tener conto del fatto che chi decide di modificare il proprio viso vive il cambiamento dall'interno e più lentamente, il desiderio spesso si cova a lungo. Chi invece sta accanto a queste persone deve fare il percorso al contrario, accettare qualcosa che non aveva mai considerato sbagliato e abituarsi. My People Think, Femi Kuti, che è cresciuto praticamente con pane e afrobeat, visto che è il figlio del grandissimo Fela Kuti, padre proprio dell'afrobeat. Kappa. Ora parliamo di un argomento che mi appassiona e forse appassiona anche tutti voi che state ascoltando e che siete amanti della musica, su un personaggio che mi appassiona. Parliamo di un album postumo di Prince, che è morto 10 anni fa, in quell'orribile 2016 che ci ha portato via anche David Bowie e George Michael. Prince, un po' ce lo potevamo immaginare, ha lasciato parecchia musica già registrata prima di andarsene e ora qualcuno è andato a prenderla e l'ha pubblicata. Il disco si intitola Timeless, sono 10 canzoni inedite pescate dal suo archivio. Ne parliamo con il collega Sergio De Laurentiis, collega del settore musicale.
Buonasera a tutti, buonasera Sandy.
Prima di tutto Sergio, tu sei fan di Prince?
No, non sono un fan, sono un fanatico di Prince. È una sfumatura credo significativa, quindi
abbastanza.
Così per mettere in chiaro.
Sì, allora, prima di entrare nel merito di questo disco, da dove vengono queste canzoni esattamente? Dove sono state sepolte fino ad ora?
Allora, sono state custodite gelosamente in una cantina, diciamo così, piena zeppa di registrazioni dell'invasato di Minneapolis, detto con tutto l'affetto, sia chiaro, perché, o meglio, più che invasato, sarebbe meglio parlare di workaholic, cioè lavoro dipendente, nel caso specifico musica dipendente. Una missione a cui lui si è votato anima e corpo. Narra la leggenda che Prince non perdesse occasione per registrare a getto continuo le idee che semplicemente sgorgavano dalle sue dita, dalla sua testa. Spesso passava ore e ore in studio da solo, suonando tutti gli strumenti, e solo ore dopo o il giorno dopo la sua fidatissima tecnica del suono, Susan Rogers, riavvolgeva realmente o metaforicamente i nastri e con tutte queste registrazioni, e dobbiamo a lei dei racconti molto molto interessanti, curiosi, a volte divertenti, a volte emozionanti, sulla genesi di molte delle perle di Prince. Tornando alla nostra cantina, traduzione molto libera di The Vault, scrigno dei tesori di Prince, sembra ci siano centinaia di ore di registrazioni, brani inediti, versioni demo, interi live. Magari, esagerando, qualcuno dice che potrebbero pubblicare, pensa un po', ogni anno un nuovo disco con inediti di Prince per i prossimi 20-30 anni.
Devo dire che non stento a crederlo, perché anch'io sono abbastanza, appunto, forse non fanatica, ma molto fan di Prince. Ne so meno di te, ma questa cosa la sapevo, che lavorava come un matto e che aveva continuamente delle idee nuove. In questo Timeless ci sono dunque degli inediti? E che periodo rappresentano?
Allora, la risposta alla prima domanda è sì e no.
Ah.
La seconda risposta è tutti.
Ah, okay.
Vabbè, articolo meglio, in maniera un po' più urbana questo pensiero. Sono quasi tutti inediti, tranne due brani. Uno è apparso in un'altra versione su Graffiti Bridge e l'altro è stato pubblicato dalla cantante cui aveva regalato il brano, diciamo così. Il brano era stato cantato da Celine Dion. Quasi tutti i brani sono stati registrati in studio, tranne uno dal vivo, che sentiremo alla fine. Timeless praticamente copre tutta la carriera di Prince, dalle prime registrazioni ufficiali del 1977, quindi stiamo parlando proprio delle registrazioni che portano al primo disco, For You, del 1978, fino, pensa un po', a pochi giorni prima della morte, nel 2016.
E questo Timeless è davvero senza tempo, come dice il titolo, e soprattutto è degno della discografia. Insomma, è bello questo disco?
Sì e no. Però, se permetti, Sandy, prima di argomentare in maniera più articolata e urbana, ti propongo di ascoltare un pezzettino di I Am You.
Thank you.
Allora, effettivamente si riconosce il suono di Prince. Adesso non so se è perché so da dove arriva questo pezzo che abbiamo appena sentito, ma il suono non è bello come quello che avrebbe voluto Prince.
Risposta è sì e no, nel senso che effettivamente la registrazione è del 1977 e ricorda molto il suono dei primi due o tre album di Prince. Però è anche abbastanza chiaro che la tecnologia del 2026 ha fatto la sua parte, non in maniera forse troppo invasiva, ma l'ha fatta. Non ha stravolto il suono, l'anima del suono, però gli ha dato una pulita, gli ha dato una dose, diciamo così, di vitamine e ferro.
Alla fine, che cosa vogliamo dire di queste operazioni di dischi che vengono pubblicati dopo la morte di qualcuno, senza il permesso? In generale, dunque, l'utilizzo che si fa di questi materiali d'archivio di grandi gruppi e artisti.
Difficile dare una risposta unica e univoca perché, come possiamo facilmente immaginare, ci sono approcci e intenzioni molto differenti l'uno dall'altro. Dipende molto dal manico, come si suol dire, cioè che cosa vuole fare la casa discografica o chi detiene i diritti. Nei casi migliori c'è la tutela dell'opera artistica e allora si fa di tutto per rendere questa pubblicazione degna, no? Degna del nome dei Beatles, degli Stones e compagnia bella. E in altre occasioni invece c'è proprio la sensazione netta che siamo di fronte a delle operazioni commerciali, a volte biecamente commerciali. Bada bene, ci metto anche i Beatles in queste operazioni commerciali, però è un
sì,
equilibrio sottile. Insomma.
Ce ne sono ancora di Beatles, capisci? E questa è la differenza. Qualcuno può ancora dire qualcosa, ribellarsi o decidere di pubblicare.
Hai ragione. E nel caso specifico ti dico che, per esempio, per Prince c'è stato, probabilmente potremmo definirla così, una battaglia legale per la gestione proprio dei diritti. E adesso è in mano ad un gruppo diverso rispetto a quello che c'era fino a pochi anni fa. Quindi anche probabilmente veramente la visione è abbastanza differente sull'utilizzo del materiale di Prince. In generale potresti dire delle operazioni di questo tipo spesso e volentieri non aggiungono moltissimo all'arte, insomma, di Prince. Nel caso specifico io potrei dire è bello questo disco? Sì e no. Nel senso che sì, è bello perché ci sono tutta una serie di cose che dimostrano quanto era grande Prince, quanto è stato grande Prince. Però il disco da solo non aggiunge assolutamente nulla, perché sono tutte delle prove di quanto lui in un qualche modo girasse attorno a un'idea, girasse attorno a un suono. E qui ne abbiamo la prova. Poi però aveva anche un orecchio e credo anche un senso delle esigenze, cioè aveva proprio un'asticella alta, per cui se non l'ha pubblicato in quel periodo ci sarà stato un motivo, ecco.
Lì volevo arrivare. Allora cosa facciamo? Ci ascoltiamo il pezzo che è stato registrato dal vivo e almeno sappiamo che lui così lo voleva. How come you don't call me anymore? Grazie.
Prego.
Beside my bed, I still remember every little thing you said. Oh, it's the I'm in love, it's all right. I guess I was wrong. Gone. Ooh, ooh. Oh, no, baby, the hop we had was good. Sing it. How come you don't call me anymore? Like a fire on a rainy night. I still like a thing will be holding me tight, yeah.
porta. Everybody said that you and me should never part. Why you wanna go break your little princess heart? Dig me.
Oh no, baby, that love we had was good. Sing it, huh? Come, you don't call me anymore.
Hey, anymore. Dig this.
The phone, you know I don't like to be alone. Why must you torture me, baby? I wanna know, yeah. I like that phone. Clap your hands, y'all. Don't you feel that? Got anywhere to go tomorrow? Somebody sing.
How come you don't call me? Tell me
passare dal fan al fanatico è veramente molto facile, soprattutto dopo una performance come questa. Dall'album uscito qualche giorno fa, il 28 di agosto, Timeless, disco pubblicato appunto per i 10 anni dalla morte di Prince, How Come You Don't Call Me Anymore? Perché non mi chiami più? Io prima, tra l'altro, mi devo scusare, ho detto proprio una cosa sbagliata, ero convinta fosse uscito proprio per l'anniversario dei 10 anni dalla morte, invece no, quella è avvenuta sì 10 anni fa, ma al 21 aprile. Dunque brani inediti e brani come questo registrato dal vivo. Era Prince, appunto.
K.
E adesso che siamo quasi in chiusura di questa puntata di K, come sempre abbiamo un ospite e abbiamo un tema, abbiamo una riflessione. E oggi abbiamo con noi l'ex collega e scrittore Jari Bernasconi, ben ritrovato qui su Rete 2.
Eccoci qui, ma buonasera a tutte e tutti, ciao Sandy.
Allora, tu hai detto che vuoi proporre questo tema, che è l'opposizione campagna sì. versus città, eh?
Sì.
Vogliamo parlare di campagna verso città come nella storiella del topo di campagna e del topo di città?
Brava, brava, io guarda, la sentivo sempre a casa dei miei nonni materni, spero che anche tu, Sandy, abbia avuto diritto da bambina, no? Una versione non so quanto edulcorata poi di quella favola, che tra l'altro siamo addirittura nel VI secolo avanti Cristo, no? Inizialmente la favola in sé è di Esopo, quindi Grecia antica, ma appunto ha creato un suo percorso, no? Ed è giunta fino a noi passando pure nelle fable di Jean de La Fontaine, fino a una versione, guarda, faccio un esempio proprio recentissimo per me, un esempio, ho acquistato poco tempo fa alle mie figlie una versione riscritta e soprattutto illustrata dalla splendida svizzera Katrin Scherer, mm-hmm. che essendo in tedesco suona inevitabilmente di Stadtmaus, un di Landmaus. Ora, la vicenda originale è quella che più o meno tutti conosciamo, no? Il topo di campagna, guardato un po' così dall'alto in basso, no? Dal cugino cittadino, viene da lui invitato in città per scoprire che, malgrado questi modi un po' superiori, un po' arroganti del topo di città, la così modestia, tranquillità e la rusticità della campagna sono molto meglio dell'abbondanza e così un po' opulenza, no? Ansiosa e pericolosa della città. Ora, la versione di Katrin Scherer, come succede tra l'altro anche in altre riscritture, per carità, della favola, è un po' più accomodante, no? Entrambi i topi che visitano sia la campagna che la città prendono così coscienza di come entrambi i luoghi, quindi la campagna e la città, presentino qualità e bellezza. Quindi ognuno preferirà la propria casa, certo, e il proprio luogo di provenienza per una questione di appartenenza, ma avrà acquisito questa nuova così coscienza, uso un parolone, come a spazzare via un po' i pregiudizi. Però non so cosa ne penserebbe Esopo di questa versione, tant'è.
Tanto però sono felice che ne hai parlato, sì. Perché in realtà a me quella storiella lì non l'aveva raccontata nessuno.
Oh,
vedi, beh, uno, sai, non è mai troppo tardi. Ma se oggi ci occupiamo di città e campagna, Iari, sì. Non è solo per parlare di topolini, mi parlavi di libro e un articolo, sì. In particolare qualche tempo fa avevano attirato, sì. La tua attenzione, mi avevi detto al telefono.
Sì, in agosto, oggi. Guarda. Sì. Poche settimane fa, quindi sulla NZZ, è stata pubblicata un'intervista ad Andreas Müller, storico e scrittore che oggi vive e lavora a Berlino, ma che ha trascorso in passato del tempo in campagna da ragazzo, da bambino, con la famiglia. Ebbene, l'intervista è stata realizzata per l'uscita di un suo libro dedicato proprio a questa sorta di opposizione o divario fra campagna e città, e che vorrebbe questo libro esplicitamente combattere la, cito, retorica da guerra culturale. Il libro si intitola Die Unterschätzten, quindi così i sottovalutati, e ha un sottotitolo che traduco già, che più o meno è Perché il nostro futuro si decide in campagna. E infatti, va detto subito, Müller si schiera a favore della campagna, inizia facendo notare, anche qui cito questo breve passaggio, ma inizia proprio l'intervista così: il futuro si concepisce nelle città, è sempre stato così. Parlo soprattutto della Germania, ma in Svizzera e altrove è lo stesso. Ciò che la politica a Berlino, Berna o Bruxelles decide riguardo alla natura deve essere attuato soprattutto in campagna, e questo suscita malcontento, specialmente quando si percepisce una certa supponenza da parte dei cittadini, unita a ignoranza. E questa è la prima frase. Poco sotto aggiunge: quanto più un ambiente sociale si crede progressista e cosmopolita, tanto più tende ad accusare la campagna di essere conservatrice, retrograda e, nella Germania dell'Est, ultimamente anche di destra. Allora, io non ho letto il libro di Andreas Müller, ma l'intervista in sé così mi è sembrato e mi sembra un ottimo esempio di quello che invece vorrebbe, esagero un po', ma combattere, no? Quindi la retorica da guerra culturale. E aggiungo anche a questa guerra culturale anche un po' la strumentalizzazione politica, perché leggendo l'intervista mi è venuto in mente un discorso di Marco Chiesa del 2021, dove affermava come le città di sinistra attuassero politiche parassitarie e approfittassero dei soldi provenienti dalle campagne. Allora, affermazioni del tutto poi sconfessate dai dati e dai fatti, ma comunque affermazioni che evidentemente non si inserivano e non si inseriscono tutt'oggi in un dibattito reale, no? Si inseriscono in uno scontro o in un dibattito politico, quindi un dibattito, uno scontro retorico fatto appunto di approssimazioni e di argomentazioni tendenziose, quando, vabbè, come nel caso qui di Chiesa, su cui vabbè non vale la pena approfondire ulteriormente, ma false.
Quindi, in definitiva, l'opposizione campagna-città per te è un territorio ambiguo.
Ambiguo, un po' scivoloso, no? Guarda, penso che sia un territorio ambiguo perché davvero la maggior parte delle volte che parliamo di questo divario città-campagna non lo facciamo parlando realmente di città e di campagna, lo facciamo parlando delle loro rappresentazioni semplificate, quindi lo facciamo perché ci serve così cristallizzare, no, un'immagine superficiale all'interno di un discorso superficiale con un'argomentazione superficiale dal punto di vista del contenuto, ma forte dal punto di vista emotivo. Ecco, in ambito politico questo è purtroppo diventato un grande classico, quindi parlare di campagna equivale a parlare di contadini o piccole e medie imprese che si arrabattano, e spesso invece parlare di città significa parlare di arroganti che pontificano, no, in una sorta di loro bolla scollegata dal mondo reale. Il problema, credo io, è che così facendo non solo non si aiuta, credo, la comprensione reciproca fra due contesti territoriali vicini, ma penso la si danneggi proprio e la si ostacoli in ogni caso. E francamente, così concludo questo piccolo pensiero, ma credo sarebbe anche ora di smetterla politicamente e oltre, ecco, andare oltre i luoghi comuni, a partire forse come Andreas Möller su NZZ, a partire da chi prende la parola proprio per combattere la retorica invece rucci, ci ricasca, ci riscivola in modo abbastanza, secondo me, clamoroso.
La retorica rucci mi è piaciuta. Iari Bernasconi.
Un germanismo.
Sì, esatto. È anche un po' onomatopeico, a dipendenza di dove si ruccia. Scivolare. Allora, Iari Bernasconi, grazie mille. Speriamo di risentirci presto e buona serata.
Grazie a te, un saluto a tutte e tutti, buona serata.
Zakai è un Zakai Curtis è un pianista americano di New York con radici portoricane e afroamericane. Nel suo jazz si sente molto bene la sua New York, ma anche le sue origini. Siamo giunti ai saluti. Io volevo dirvi ancora una cosa, volevo ricordarvi il numero di WhatsApp di Rete 2, che è lo 079 382 6765, perché domani vi sarà molto utile. So che spesso siete in comunicazione con noi e ci fa molto piacere, però ve lo volevo giusto anticipare che domani potreste ricevere dei regali usando questo numero 079 382 6765, proprio in cappa. Adesso salutiamo Zakai Curtis e ascoltiamo Rodrigo Amarante con la famosissima Tuyo, la sigla di Narcos. La serie racconta la storia della diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed Europa negli anni Ottanta, e le prime due stagioni si concentrano sul boss mafioso e narcotrafficante Pablo Escobar e il cartello di Medellín. In questa composizione Amarante a quanto pare cercava di immaginarsi che musica avrebbe potuto ascoltare la mamma di Escobar mentre lo cresceva. Noi ci ascoltiamo la sigla, io vi saluto e vi auguro buona serata.